Allora, abbiamo in linea da Bergamo il professor Francesco Dauria. Buongiorno, professore.
Buongiorno a tutti voi.
Il professor Dauria è il presidente di un onlus che si chiama Minori in Primo Piano, Associazione per la Tutela dei Minori, ODV, quindi un ente del terzo settore. Allora, professore, di cosa si occupa la vostra associazione?
Ringrazio innanzitutto Radio Mega Sound e Insider Trend per aver fornito all'associazione di cui mi pregio esserne presidente l'occasione per relazionare sulle tematiche che noi trattiamo nel territorio. L'associazione si occupa di disagio dovuto all'allontanamento dei figli, causato dalla separazione spesse volte conflittuale, oppure dovuto a provvedimenti restrittivi emessi dal tribunale, e opera nel territorio della Lombardia e anche in altre regioni d'Italia, quale ad esempio in questo momento siamo in Sicilia, in Campania e da pochissimi giorni anche nel Lazio. Noi offriamo consigli pratici, informazioni, amicizia attiva a tutti quei genitori che ci chiamano per chiedere aiuto e oltre ad assistenza legale, supporto psicologico e altre informazioni legate magari alla tematica principale di cui noi ci occupiamo. In più, promuoviamo anche la bigenitorialità,
La bigenitorialità.
ossia il principio etico che è sancito tra l'altro dalla legge 54 del 2006, in base al quale un bambino ha il legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se sono separati o divorziati. Lo facciamo attraverso convegni, attraverso incontri, attraverso la promozione di alcune attività, quali il registro bigenitoriale e altre
Quindi avete uno
azioni.
sportello al pubblico, diciamo, mi passi
Sì, la
questa
nostra sede
immagine.
legale si trova a Bergamo, presso l'ASST Papa Giovanni XXIII. Di via Borgo Palazzo, però i nostri diciamo così, contatti avvengono anche in altre parti d'Italia, anche perché i genitori non hanno confini, ci contattano attraverso il nostro sito internet che è www.minoriinprimopiano.it o attraverso la nostra pagina Facebook che ha lo stesso nome, Minori in Primo Piano, o anche attraverso il nostro telefono che è presente nel nostro sito, dove ovviamente i genitori hanno possibilità di contattarci e chiedere di cosa, ovviamente, insomma, quali sono i
Informarsi, certo,
temi o le
rappresentare le
informazioni
loro
di cui.
esigenze, le loro problematiche. Professor
Esattamente.
Dauria, parliamo della maturazione di questa drammatica situazione. Lei la vive in primo
Sì.
piano perché la Bergamasca, ma anche diciamo, il Bresciano è l'epicentro, diciamo, di questa mattanza, purtroppo. Tra i tanti effetti di questa pandemia, c'è stato anche quello del disorientamento dei genitori separati e dei minori, perché si è creato
Certo.
questo fenomeno, si è accentuato, diciamo così, il disagio dei genitori itineranti, che devono
Esattamente.
spostarsi adesso per causa di necessità. Che sta succedendo, diciamo, soprattutto dal punto di vista giuridico, ma non solo? Poi anche con la dottoressa Bassi affronteremo le tematiche psicologiche, diciamo, gli effetti. Che succede? Adesso un genitore ha minori libertà di spostamento.
Spieghiamo bene cosa sta succedendo. Innanzitutto è evidente che in questo periodo la nostra associazione sta lavorando tantissimo, mai abbiamo ricevuto tantissime mail, mai tutte le telefonate che registriamo finora. La conflittualità tra i genitori è aumentata ovviamente durante l'emergenza del coronavirus,
Come lo avete
nonostante il nostro.
riscontrato questo? Con quali dati? Cioè questo aumento, incremento della conflittualità?
Lo riscontriamo innanzitutto dalle telefonate che ci sono pervenute, dai contatti che ci sono arrivati attraverso la nostra pagina Facebook e dalle diverse email che ci sono giunte da diversi genitori che ovviamente non sapevano cosa fare. Noi premettiamo che all'inizio abbiamo fatto un appello a tutti i genitori di utilizzare innanzitutto il buon senso per la gestione dei figli in questo momento appunto di confusione. È avvenuta non solamente una pandemia, ma è accaduto anche, qualcuno ha sostenuto, una pandemia giuridica, perché abbiamo assistito da febbraio ad oggi ad una serie di decreti ed ordinanze che non si erano mai visti finora. Guardi, se vogliamo solamente fare una conta di quello che abbiamo potuto assistere, ci sono stati circa 14 decreti nel giro di 2 mesi e quindi possiamo conteggiare quasi un decreto ogni 2 giorni. Possiamo, guardi, proprio carta alla mano, giusto per far capire alle
Questo
persone
ha prodotto
di che cosa.
una sorta di giungla normativa nel caso di specie dei genitori divorziati,
Sì, ma
separati, divorziati.
più di giungla, ora entreremo in dettaglio e spiegherò bene di che cosa noi stiamo parlando. I decreti sono stati tantissimi, cito quello del 23 febbraio, 25 febbraio, 1 marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, andando ancora avanti, 11 marzo. Poi c'è stata un'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo del 2020, in più un'ordinanza del Ministero degli Interni del 22 marzo, e per poi parlare anche di un'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile che ha data 3 febbraio. 28 febbraio, 1 marzo, questo è giusto per citarne i principali.
Sì.
L'ultima, diciamo, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è datato 22 marzo e con precisione riguardo poi dal nostro argomento, all'articolo 1, comma B, cita quanto cita testualmente. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute. Allora, ovviamente,
Ci rientra un
insomma.
genitore separato?
Ah, un attimino, la risposta non è proprio così immediata, bisogna spiegare bene le cose. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lascerebbe poco spazio ad ogni interpretazione se non fosse ripertuata la dicitura, salvo che per comprovate esigenze di salute, di assoluta, mi scusi, urgenza e, a mio parere, anche la parte che riguarda i motivi di salute. Ma vediamo perché. Allora, alla base della nostra tesi si colloca il diritto dei minori, dei genitori non più conviventi, ad una piena genitorialità. Io specifico non più conviventi perché non parliamo solamente dei genitori separati, ma anche di quelli divorziati e di quelli che non si sono mai sposati, perché
Sì.
i
Le
figli naturali, i figli legittimi,
coppie di
non c'è
fatto.
differenza. Esattamente, quindi le persone che non vivono più nello stato morossorio rientrano in
Casistica.
questa situazione, purché, ripeto, ci sia un provvedimento del Tribunale o un accordo omologato in Tribunale, quindi un documento che attesta che realmente i genitori vivono in due dimore differenti. Ovviamente noi ci rifacciamo al diritto alla bigenitorialità sancito dalla legge 54. La legge è stata introdotta per evitare che non vi fossero più impedimenti che giustificassero l'allontanamento di un genitore da un figlio. Questo diritto ovviamente si basa sul fatto che è una cosa molto importante, ossia che essere genitore è un impegno che si prende nei confronti dei figli e non più nei confronti dell'altro genitore. Ma ritornando alla questione, perché secondo il nostro parere è consentito a un genitore separato di potersi spostare da una dimora all'altra per riprendere oppure per accompagnare i propri figli? È perché noi invochiamo in sostanza il diritto e dovere di accudimento dei figli e soprattutto quindi all'esclusivo interesse del bambino, che è il criterio fondamentale richiamato dall'articolo 3 della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che questo interesse coincide con la tutela prioritaria del diritto alla salute del figlio minore, inteso come diritto ad un sano ed equilibrato sano ed equilibrato sviluppo psicofisico. Quindi stiamo parlando di un diritto non del genitore, ma un diritto del fanciullo ad avere un equilibrato rapporto con entrambi i genitori. Salvo ovviamente che ciò sia contrario al suo interesse, perché ovviamente il genitore deve comportarsi in questo modo solamente nell'esclusivo interesse dei propri figli. Allora, l'eliminazione di una figura di riferimento, come può avvenire in questo caso, può comportare un serissimo disagio al bambino.
È traumatica, che, diciamo.
Assolutamente sì, poi la dottoressa Bassi spiegherà il motivo. Ma io voglio ricordare che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha più volte sanzionato l'Italia proprio per aver violato tale diritto. Anzi, aggiungo che l'Italia è uno dei paesi più sanzionati d'Europa. Le normative, innanzitutto il 315 bis del Codice Civile, dove sostiene che tra tante cose, che il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere con i parenti rapporti significativi. Ma ancora più incisivo è il 337 ter del Codice Civile, che cita che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di riceverne cura, educazione, istruzione, assistenza morale e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Quindi questi articoli richiamano alla bigenitorialità, pertanto Il diritto alla bigenitorialità è un diritto del minore e chi glielo impedisce va a ledere la salute del bambino, compromettendo quindi la sua crescita equilibrata. Questo è il motivo per cui noi sosteniamo che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non impedisce al genitore di potersi spostare soltanto se prende i propri figli e li accompagna nella sua dimora. Attenzione, è una cosa molto importante dire che quello che sto per dire è giustificato anche dalle FAQ governative che sono attualmente presenti sul sito internet del governo.
Le FAQ sono le risposte alle domande più frequenti, diciamo.
Esattamente, infatti proprio per questa situazione è stata
anche
chiesta.
Anche un genitore che va e si ferma presso la casa con accordo con la madre del figlio,
che si ferma... L'ho detto all'inizio, questo richiede sempre l'utilizzo del buonsenso, perché noi dobbiamo, come dire, non impedire il rapporto dei figli con i genitori, tenendo anche cura della salvaguardia dei figli. Gli spostamenti non devono prevedere contatti con altre persone e ovviamente non devono prevedere delle tappe per ritornare indietro. Le volevo però citare le FAQ perché sono molto significative.
Però guardi, abbiamo soltanto purtroppo tre minuti e io le volevo fare prima delle FAQ magari una domanda, perché se poi dopo il tempo purtroppo è tiranno. Le volevo chiedere questo, professor Dauria, ma voi siete in un osservatorio praticamente privilegiato per il monitoraggio. In questi pochi giorni, perché insomma l'emergenza c'è sostanzialmente dal 10 di marzo, in questi pochi giorni avete riscontrato casi nei quali i genitori sono stati fermati dalle forze dell'ordine, denunciati? Le forze dell'ordine sono preparate?
È noto anche ai giornali questo. Allora, ci sono stati dei genitori che hanno approfittato di questa situazione, proprio a Bergamo è successo, e si è giustificato durante un controllo che stava per andare a trovare i figli. I carabinieri hanno fatto il controllo e hanno chiamato l'altro genitore per verificare se realmente stava aspettando l'altro genitore e non avendo ricevuto conferma, ovviamente.
No, professore, genitore... io mi riferivo a un'altra cosa, mi riferivo al caso in cui le forze dell'ordine, fermato il soggetto per la strada, ignoravano o comunque non erano preparate, può capitare a tutti, anche ai docenti universitari. insomma, e quindi non conoscevano questa disposizione, questa applicazione della legge, e hanno denunciato un genitore che invece stava andando, diciamo, aveva diciamo così, la giustificazione, per capirci, per vedere
allora,
il figlio.
Io vi ho citato prima 14 decreti che sono susseguiti quasi a distanza di 2 giorni, c'è stata veramente anche un po' di confusione a riguardo. Quindi è anche giustificabile che le forze dell'ordine abbiano avuto anche loro problemi ad attuare i controlli. Quello che a noi risulta è che i controlli hanno sì fermato dei genitori, però li hanno invitati a non spostarsi o non, come dire, a mostrare la documentazione che è sempre importante portare con sé, ossia mi riferisco al provvedimento del giudice che giustifica lo spostamento o la sentenza.
Se l'accordo è tacito tra i genitori, non c'è una coppia, una ex coppia morux soli, diciamo, convivente che ha convissuto fuori dal matrimonio, e non c'è una sentenza, il figlio è riconosciuto, perché poi
allora,
a questo punto i casi sono tanti.
Sì.
Allora, no, poco tempo, ma ce lo spieghi.
Il discorso è molto importante. Allora, è necessario che ci sia una documentazione. Ripeto, o ci sia un provvedimento del giudice, ci sia una sentenza, oppure un accordo omologato depositato in tribunale, non una scrittura privata, perché altrimenti non ha valore. Allora, se in presenza di questi tre documenti, ovviamente rientriamo in quello che noi abbiamo sostenuto nel dire che è giustificato un genitore che si sposta da un comune all'altro oppure da una sua residenza all'altra residenza per andare ad accompagnare i figli o per andarli a prenderli per poterli riportare nell'altra dimora. Negli altri casi, se ad esempio dovesse esserci una separazione in corso e non esiste un documento che possa attestare formalmente questa separazione, il genitore ovviamente ha dei problemi a poterlo giustificare. E non basta l'autocertificazione. Le voglio anche dire però una cosa importante, perché quando ad esempio diciamo i genitori si possono spostare a che cosa vanno incontro, noi sappiamo benissimo che chi viene beccato e non ha ovviamente una giustificazione ricorre ad un reato penale e secondo quanto stabilito da 650 del codice civile oppure addirittura a 452 se pensiamo che una persona può essere contagiosa. Ma il genitore che si viene fermato ed è in possesso di un provvedimento non può essere denunciato penalmente. Perché? Perché ce lo dice l'articolo 51 del codice penale, che afferma che non costituisce reato chi esercita un'azione stabilita dall'autorità giudiziaria o da una norma. Pertanto, se un genitore si sta recando dal proprio figlio perché deve trascorrere solo fino a settimana con lui, perché è stato stabilito da un provvedimento, l'articolo 51 lo aiuta moltissimo. Anzi, aggiungo che un genitore che non viene meno al diritto di visita e quindi alla bigenitorialità è punito secondo gli articoli 388 e 570 del codice penale, cioè vi battiamo proprio la fittata. Cioè, se un genitore, approfittando della situazione, magari trova un pretesto per non rispettare quelli che erano il suo diritto di visita nei confronti dei bambini, allora è sancibile secondo gli articoli che appena io ho appunto esposto.
Allora, professore, no, prego, concluda perché poi
sì, io volevo dare un po' di consigli veloci e immediati. Quando parlo di buonsenso, cosa vuol dire buonsenso? E allora, innanzitutto diciamo subito che in questa situazione i genitori, non ci deve essere un genitore che assume la decisione unilaterale di sospendere o limitare le frequentazioni dei figli con l'altro genitore. Qualsiasi decisione deve essere presa insieme col buonsenso, appunto, nell'interesse esclusivo del bambino. Poi occorre che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri venga attuato sempre con cura, ossia meglio che i figli siano spostati da una dimora all'altra sempre in auto, no? E non prendendo mezzi pubblici oppure recandosi a piedi se le distanze sono sono brevi. I genitori devono garantire di essere in buona salute, ovviamente, e di non aver avuto contatti con persone che sono state positive al virus, perché se rientriamo nel buon senso il genitore deve fare in tutto l'interesse del bambino. Genitori, se prendono i bambini, devono riportarli nella propria casa, non devono, come dire, far avvenire i contatti con altre persone, e né tantomeno fare delle soste durante il viaggio, perché ovviamente verrebbe meno quello che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce. E laddove invece tutto questo non è possibile, perché magari i genitori abitano lontano, magari ci sono le strade, come dire, impercorribili, eccetera, eccetera. Come ultima soluzione si può benissimo anche ricorrere ad altri strumenti, tipo chiamate, videochiamate, anche
Bene, questo
recuperare quei
è
giorni successivamente. E sono cose importanti. Posso anche
Beh,
aggiungere
sarà
che
lunga
molti.
perché se diciamo i presupposti sono questi, si andrà avanti per mesi con queste restrizioni, quindi.
Io consiglio ai genitori di sotterrare l'ascia della guerra in questo momento e di guardare l'esclusivo interesse dei bambini. Non si possono interrompere i contatti con l'altro genitore perché questo farebbe un male estremo ai bambini che in questo momento hanno bisogno di figure di riferimento. È importante invece trovare delle soluzioni che fanno sì che i bambini possano continuare ad espletare il loro diritto, il diritto alla bigenitorialità. Vorrei anche dire che è fondamentale per aiutare anche le forze dell'ordine che i genitori siano sempre muniti di autocertificazione e della sentenza, del provvedimento del giudice per quanto riguarda la separazione o il divorzio. E poi non ha senso alcuni provvedimenti che attualmente sono in atto, tipo sentivo alcune persone che mi chiamavano e mi dicevano: guardi, io nel mio provvedimento c'è scritto che dovrei vedere 2 volte a settimana per 2 ore i miei figli, e io però non posso portarli da nessuna parte perché abito lontano, che senso ha andare lì per 2 ore? Bene, ha ragione questa persona che mi diceva questo. Allora in quel caso si potrebbe addirittura evitare di fare questi spostamenti solamente per stare 2 ore con i figli. E poi dopo fare che cosa? Rimanere in auto? Cioè, non avrebbe senso, anche perché questo metterebbe a repentaglio, come dire, la salute dei figli. Si potrebbe mettersi d'accordo con l'altro genitore e magari, non so, rinunciare a questi 2 spostamenti settimanali e aggiungere un giorno in più al fine
Va bene,
settimana
certo, questo
previsto.
rientra nel famoso buonsenso,
Buon
nell'intelligenza
senso, per
emozionale.
questo c'è, ecco, ricordiamoci sempre che al di là di quello che c'è scritto nella sentenza, se 2 genitori si mettono d'accordo, possono gestire questa crisi in maniera, come dire, più serena possibile nell'interesse esclusivo dei loro figli.
Dunque, professore, noi che abbiamo esaurito il tempo, quindi dobbiamo purtroppo salutarci, ma comunque lasciamo aperta, ovviamente i nostri microfoni per futuri interventi e future, diciamo così, interviste, colloqui con lei, chiacchierate con lei, perché sono importanti, interessanti e informative. Allora, noi abbiamo parlato di genitori separati e divorziati, nella fase, speriamo, più breve possibile dell'epidemia
Ce la
coronavirus,
curiamo.
Covid-19. Lo abbiamo fatto con il professor Francesco Dauria, in collegamento da Bergamo, presidente della ONLUS Minori in Primo Piano, che è un'associazione per la tutela dei minori ODV, quindi un ente del terzo settore. Noi ringraziamo il professor Dauria e lo salutiamo.
Ringrazio anche io voi e tutti i nostri ascoltatori.
E salutiamo ovviamente anche gli ascoltatori di Radio Omega, i fruitori del sito web www. Insidertrend.it. Un cordiale saluto da Gianluca Scagnetti.